Radio 3 Mondo.
Europa.
Buongiorno da Anna Maria Giordano, benvenuti all'ascolto di Radio 3 Mondo, Radio 3 Europa. Il venerdì alle 11 parliamo di Europa, l'Europa ci cambia la vita, lo fa tutti i giorni e sta finendo una settimana in cui di cose ne sono successe che potrebbero cambiare la nostra vita a breve e a lungo termine. Tante le notizie che potremmo condensare nelle nostre U-News, le notizie che arrivano appunto da Bruxelles. E allora le leggi di stabilità, il presidente della Commissione Juncker che le valuta e poi il varo del piano di investimenti, tanto atteso, quei 300 miliardi che poi nel frattempo si erano anche moltiplicati e che per ora sono 21. E poi la Corte europea, ecco, che cambia la nostra politica, ha cambiato le cose che riguardano il carcere in Italia, cambierà anche le cose che riguardano la scuola in Italia, lo vedremo. Insomma, sono state tante le cose accadute, ma in questi momenti, in queste ore, tra ieri e oggi, qui a Roma, si stanno tenendo due importanti conferenze interministeriali. E infatti c'è a Roma l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini, e insieme a lei il nuovo commissario europeo per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos. In queste due conferenze si parlerà di cose fondamentali, di cose che sono in cima alla lista delle cose da fare a Bruxelles, la migrazione, i fenomeni che riguardano i flussi migratori da una parte e poi più in generale le cose che Bruxelles vorrebbe, potrebbe fare in termini di relazioni con l'Africa, in termini di investimento in queste relazioni euro-mediterranee, euro-africane. Allora io mi taccio per salutare subito un'ospite graditissima che è al telefono con noi da Napoli. Buongiorno Eugenia Ferragina, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Eugenia Ferragina è curatrice del rapporto 2014 sulle economie del Mediterraneo, l'edizione 2014 pubblicata dal Mulino, è una ricercatrice, ci parla dal CNR di Napoli e delle cose che abbiamo appena citato si occupa costantemente. In questo rapporto ci sono delle dritte, possiamo dire così, su come dovrebbe essere forse il futuro prossimo delle relazioni tra l'Unione Europea e l'Africa. Quali potrebbero essere gli ingredienti di questa politica?
Diciamo che nel rapporto 2014 emergono sicuramente degli elementi positivi. Il peso dell'interscambio tra l'Unione Europea e i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente è più che raddoppiato, passando da 70 miliardi di dollari nel 95 a 227 nel 2012. Quindi questi sono sicuramente segnali positivi che ci parlano quindi di una dinamica degli scambi in crescita, ma in qualche modo ci danno anche dei segnali preoccupanti per alcuni aspetti, e questi aspetti sono in particolare una asimmetria che si legge nelle cifre, nelle relazioni euro-mediterranee. Cioè l'Europa è un mercato fondamentale per i paesi della riva sud-est del Mediterraneo. Circa il 50% delle importazioni e il 60% delle esportazioni dei paesi della riva sud si svolgono con l'Europa, quindi l'Europa è un attore dominante all'interno dell'area, ma sicuramente i paesi della riva sud-est del Mediterraneo rimangono invece degli attori deboli dal punto di vista commerciale. Cioè nel 2012 i paesi della riva sud contribuivano soltanto al 2% dell'interscambio dell'Unione Europea con il resto del mondo, quindi un ruolo abbastanza debole ancora, che però ci dà anche la misura di delle potenzialità dell'integrazione, un'integrazione che può crescere e che può crescere anche alla luce di una serie di elementi strategici importanti dei paesi della riva sud. Sono paesi in crescita, quindi anche registrano ancora una forte crescita demografica, quindi mercati emergenti con una popolazione molto giovane, e questa è una cosa importante, cioè il 65% della popolazione è tra i 15 e i 64 anni. sono paesi quindi che rappresentano sicuramente un grande mercato per l'Europa. Eugenia, sono paesi che hanno anche stanno registrando una crescita molto più dinamica, stanno manifestando una dinamica di crescita molto più forte di quella dell'Europa.
Eugenia Ferragina, allora intanto ricordiamo agli ascoltatori il numero a cui possono mandare un SMS: 335-56-34-296, e poi continuiamo a guardare attraverso i dati anche raccolti in questo rapporto, qual è la prospettiva di queste relazioni. Lei ci ha detto già tante cose, ma ricordiamo anche che tutto quello che l'Europa fa in termini di strategia euromediterranea, in termini di relazioni con l'Africa, è anche lo sfondo che sta dietro un problema che poi riguarda noi tutti da vicino ogni giorno, che è quello dei flussi migratori. Quali sono le indicazioni più nello specifico? Perché nel rapporto parlate di opportunità, di potenzialità, appunto, di possibili integrazioni, insomma parlate di una prossimità geografica che dovrebbe essere la vera natura o una delle vere nature della politica europea.
Sì, diciamo che il problema migratorio, che è stato in qualche modo per alcuni anni concepito come un problema di sicurezza, no? Più volte è stata richiamata questa immagine dell'Europa che si chiudeva a fortezza per gestire dei flussi ritenuti pericolosi, pericolosi dal punto di vista della gestione non solo del mercato del lavoro, ma anche di un problema di integrazione di queste popolazioni islamiche. Oggi il focus dell'Europa sta cambiando, perché è sempre più chiaro, e questo emerge in maniera molto evidente dal rapporto, che l'unico modo per bloccare questi flussi migratori è non soltanto garantire lo sviluppo di questi paesi, come più volte ormai viene richiamato, no? Cioè, facciamoli sviluppare, diamo loro la possibilità di creare posti di lavoro all'interno, rompendo quindi questa dinamica, questo push factor, appunto, questo fattore di spinta verso l'Europa. In realtà però il problema non è soltanto quello di creare opportunità di lavoro, ma è anche di favorire una transizione politica. Cioè, al momento quello che appare evidente, che il rapporto 2014 vuole sottolineare, è che in realtà gli aspetti geopolitici influenzano in maniera sempre più forte le dinamiche economiche.
Eugenia Ferragina, ci sono aspettative rispetto a quello che potrebbe succedere? Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo commentando questo rapporto sull'economia del Mediterraneo anche perché appunto a Roma queste conferenze interministeriali stanno parlando da una parte del cosiddetto processo di Rabat, che è proprio quello che riguarda il dialogo euroafricano, e dall'altro del cosiddetto processo di Khartoum, che invece riguarda tutti i problemi legati alle rotte migratorie. Ci sono delle attese anche da parte vostra di osservatori, di conoscitori, da parte della, per quanto riguarda la politica della nuova commissione?
Ma sì, perché comunque quello che sta emergendo in maniera chiara è quello di creare dei fora di dialogo regionale tra l'Unione Europea e i paesi dell'Africa, dando uno spazio sempre maggiore ai paesi dell'Africa orientale. Non dimentichiamoci che questi paesi sono diventati paesi di partenza di flussi migratori ingenti, non soltanto per motivi economici o di stabilità politica, ma anche per un fattore che poche volte viene richiamato, che sono i fattori di pressione ambientale. Il cambiamento climatico in realtà sta portando un'intensificazione sia a un aumento della frequenza che a un'intensificazione di quelli che vengono definiti ormai dai climatologi gli eventi climatici estremi, cioè ondate di siccità che quindi provocano un deterioramento del quadro ambientale e spingono popolazioni che fino a alcuni decenni fa erano in grado di sopravvivere all'interno di alcune aree a cercare una condizione di vita migliore, ed è per questo poi che abbiamo delle direttrici migratorie sempre più intense che dalla zona subsahariana, da tutta la zona dell'Africa orientale si dirigono verso il Nord Africa come tappa intermedia di un percorso migratorio che poi è diretto verso l'Europa. Quindi diventa fondamentale creare
anche
appunto
anche, come diceva, sì, dialoghi a livello regionale e anche considerare questi fattori climatici di cui ci parlava. Eugenia Ferragina, noi per oggi ci fermiamo qui, ma abbiamo capito da quel poco che ha detto che il rapporto è ricco di notizie e che può essere uno strumento utile per capire anche come potrebbero essere fatte le cose. Peraltro un ascoltatore ci chiede dove posso reperire questo rapporto. Noi diciamo che il rapporto sull'economia del Mediterraneo, edizione 2014, curato da Eugenia Ferragina, che è qui con noi, e da Paolo Malanima, edito dal Mulino, quindi è un libro che si può normalmente comprare. Allora, grazie per ora e buon lavoro e alla prossima.
Grazie a lei, dottoressa. Buona giornata.
Allora, ringraziamo moltissimo Eugenia Ferragina, aspettiamo le notizie che speriamo arriveranno da queste due conferenze interministeriali, ribadiamo, in corso a Roma, dove c'è l'alto rappresentante Federica Mogherini, l'alto rappresentante per la politica estera e il nuovo commissario per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos. Quali saranno le nuove strade che verranno indicate per l'Europa e l'Africa, l'Europa verso l'Africa e viceversa? Torniamo alle cose accadute in questa settimana, tante davvero, e andiamo a sentire qualche voce protagonista di questa settimana.
We're confronted with rising numbers of persons seeking protection within our borders. As a union committed to upholding universal human rights, it is Europe's responsibility to offer protection to refugees fleeing war or persecution.
Parimenti, è necessario affrontare insieme la questione migratoria. Non si può tollerare che il Mar Mediterraneo diventi un grande cimitero. Sui balconi che giungono quotidianamente sulle coste europee ci sono uomini e donne che necessitano di accoglienza e di aiuto. L'assenza di un sostegno reciproco all'interno dell'Unione Europea rischia di incentivare soluzioni particolariste al problema, che non tengono conto della dignità umana degli migranti, favorendo il lavoro schiavo e continue tensioni sociali.
E Papa Francesco, l'avrete riconosciuto tutti sicuramente, la voce della persona che lo precedeva invece veniva da Bruxelles, era la voce del commissario di nazionalità greca, il commissario europeo Dimitris Avramopoulos, di cui parlavamo, ed era lo statement su quella che lui dice essere una delle massime priorità in questi mesi, non solo per il commissario ma per la Commissione, la nuova Commissione europea nel suo complesso. Non è un optional prendersi la briga di affrontare in maniera più organica questo problema. Dunque siamo rimasti in zona, nel cuore del Mediterraneo. Il Papa ha nominato Lampedusa. Tra le altre cose accadute in Europa in questi ultimi giorni c'è anche questa, l'attribuzione, diciamo, del premio Civi Europeo, il premio del cittadino europeo, cittadinanza europea. Tra i vincitori italiani ci sono i cittadini di Lampedusa, che recita la motivazione: hanno accolto e continuato a farlo migliaia di migranti che hanno abbandonato il proprio paese in cerca di una vita migliore. Innumerevoli gli esempi di eroismo e solidarietà di cui i cittadini di Lampedusa si sono resi protagonisti. Un esempio per tutti noi, il premio è un importante messaggio di vicinanza e condivisione da parte del Parlamento europeo nei loro confronti. Allora, Vito Fiorino, ringraziamo moltissimo, lo ringraziamo per essere qui stamattina. Buongiorno. Buongiorno Vito.
Buongiorno a lei.
Vito, lo ricordo agli ascoltatori, è il pescatore che tra i tanti cittadini lampedusani ha fatto qualcosa per quelle persone che arrivavano, ha fatto tanto, ha salvato decine di migranti, credo che il numero sia 46 migranti salvati da Vito Fiorino nel naufragio del 3 ottobre 2013. Allora, come accoglie un cittadino lampedusano come lei questo premio e questo riconoscimento che arriva da Strasburgo?
Beh, devo dire che per tutta la popolazione lampedusana è un riconoscimento veramente, veramente meraviglioso. La nostra speranza è che non si fermi il tutto al premio, ma bensì alla presenza delle istituzioni veramente capire come questa cosa va seguita e va fermata. Va fermata perché è una situazione veramente brutta. Io mi sono ritrovato in mare con tutte queste persone che chiedevano aiuto, tanti morti, tante persone salvate, e questo credo che mi ora dargli veramente un fermo totale. Le parole prima di Papa Francesco l'ho sentito come un eco nelle mie orecchie, e tutti i lampedusani sono più di 20 anni che accolgono queste persone e che aiutano, si portano a casa, si accudiscono, si fa di tutto per poter dargli un sostegno, un aiuto e un abbraccio, perché un abbraccio è molto importante.
E non c'è dubbio che i cittadini di Lampedusa siano più di chiunque altro dei cittadini europei, per cui questo premio non è altro che il riconoscimento di un dato di fatto, di cittadini che però andrebbero sostenuti e aiutati. Vito Fiorino, prima di salutarci, ecco, questo genere di iniziative lascia sempre un po' il tempo che trova e c'è sempre una enorme dose di retorica, diciamo, però ecco, lei ha detto sinceramente di gradire questo premio, cioè pensa che sia così per tutti a Lampedusa?
Ma certo che sì, però mi creda, sono anni che sentiamo tante parole, ma delle parole oramai ne abbiamo piene le barche. Noi abbiamo delle barche e le abbiamo tutte riempite di parole, però noi le riempiamo di migranti, di clandestini, di gente che possiamo aiutare. Sono veramente i fatti concreti per arrivare a questa situazione di morti, di gente che ha bisogno di aiuto.
Vito Fiorino, la ringraziamo moltissimo, la salutiamo, la lasciamo alla sua giornata a Lampedusa e buon lavoro e auguri.
Io ringrazio voi, arrivederci.
Vito Fiorino, il pescatore dell'isola di Lampedusa che fu tra quelli che hanno soccorsero i migranti naufragati il 3 ottobre del 2013, salvò in particolare 46 migranti, uno dei cittadini lampedusani premiati, diciamo così, dal Parlamento europeo. Restiamo sempre nel Mediterraneo, lo facciamo con i suoni di un cortometraggio molto particolare che ci porta in Grecia.
Τώρα έρχομαι! Τώρα μωρέ Μίτσο, έρχομαι!
No way I'm staying here. I want my money back.
No good room.
No room, just my money back.
Ποια money, τώρα πού να τα βρω τα money. No money, things. Κάτσε, Παναγία μου. Περίμενε. Κάτσε, πάω να τα φέρω. Να σου φτιάξω ένα καφέ.
No coffee, just my money.
Κάτσε, περίμενε. Κάτσε, look television, θα σου φτιάξω ένα καφεδάκι και θα στα φέρω τα μάνα. No money εγώ.
I don't want anything of this. Just my money back and leave. Παναγία.
Thank you very much.
Non voglio un caffè, non voglio vedere la televisione, voglio solo i miei soldi indietro. Una parte del dialogo di questo cortometraggio, 9 minuti e 23 secondi, una produzione indipendente. Gli autori sono Filippos Vardakas e Despina Economopoulou. È una produzione appunto indipendente che racconta il problema del debito, un corto molto divertente, Debtfuls è il titolo del film, lo potete vedere in versione integrale sul sito di Eutopia o Eutopia. Buongiorno Eric Joseph, direttore di questa web magazine, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E allora, Eric Joseph, intanto Alvise da Venezia che ci scrive, ci offre ecco, la parola utile alla conversazione che faremo. L'integrazione è pura utopia, se non c'è lavoro e in Italia con la nostra disoccupazione è impossibile, eccetera, eccetera. Utopia, voi l'avete cambiata, trasformata questa parola mettendoci una E, è utopia. Vogliamo presentarle agli ascoltatori questa web rivista che porta a parlare di Europa, porta a osservarla però in modo particolare perché voi non vi occupate tanto di politica, di attualità, di economia, ma cercate di capire come si può costruirla questa Europa culturalmente. E una delle tante iniziative promosse ultimamente da Utopia è stata quella di Book City. Eric Joseph, ci aiuti se sbagliamo, un'iniziativa che ha coinvolto degli studenti tra i 15 e i 18 anni appartenenti a classi di istituti superiori della Lombardia. Insomma, un concorso, una cosa molto semplice e tradizionale, un tema sulle loro utopie. Allora, come è andato questo concorso?
Beh, è andato il fatto che noi abbiamo voluto un po' trasferire quello che facciamo sulla rivista, cioè di fare dibattere gli europei. Pensiamo che per costruire l'Europa, per costruire un'opinione pubblica europea, bisogna prima di tutto trovare un spazio, un agora, e questo è un agora online, per poter scambiare le idee e affrontare le grandi questioni che riguardano tutti gli europei, dunque dall'immigrazione allo stato sociale, a ripensare la democrazia, a quale città europea. E abbiamo pensato che non soltanto dovevamo farlo tra intellettuali, ricercatori, universitari, ma anche cercare di fare partecipare gli studenti, i ragazzi e la vera nuova generazione europea, quelli che saranno i veri europei. E dunque gli abbiamo chiesto di partecipare a questo progetto, raccontandoci qual è la loro utopia, quale potrebbe appunto essere un mondo migliore in qualche maniera, un mondo migliore a partire dello spazio europeo. E dunque abbiamo incontrato, abbiamo svolto questo incontro in due tappe. La prima era a fine settembre con Luciano Canfora, siamo andati a discutere, a incontrare queste classi della Lombardia, del liceo Ettore Majorana di Cesano Maderno e del liceo Giacomo Feltrinelli di Milano, e siamo andati a discutere sull'utopia, la storia dell'utopia e come la differenza tra l'utopia, che è l'utopos, il non luogo, a l'utopia, che sarebbe il buon luogo. Noi speriamo che sia l'Europa.
Ma cosa hanno scritto i ragazzi?
I ragazzi hanno scritto, in realtà ci sono stati due grandi tendenze. Possiamo dire, anche riassumere, spero che se ci sentono non si sentiranno traditi da questo, ma c'è in qualche maniera una visione molto positiva di ricerca, di speranza, di fratellanza, di giustizia, di più socialità tra le persone, e pensano che l'Europa può essere questo luogo. E ci sono alcuni ragazzi invece che in qualche maniera hanno espresso il disagio, l'insicurezza che è stesa abbastanza fortemente in Europa oggi, questo sentimento di insicurezza anche verso i migranti. Alcuni hanno scritto appunto che pensavano che era difficile per l'Europa di crearsi se si faceva entrare i migranti che andavano a prendere il lavoro degli europei, e uno addirittura ha scritto che secondo lui sarebbe necessario ristabilire la pena di morte in Europa per fare fronte alla violenza. E dunque questi elementi, queste riflessioni, ne abbiamo discusso una seconda parte, un secondo incontro che abbiamo fatto. È stato molto interessante sentire e dialogare con questi ragazzi che dovranno essere loro a costruire l'Europa.
Eric Joseph, è molto interessante l'ultima cosa detta a proposito di questo, di uno dei temi in cui si parlava di pena di morte, no? E si chiedeva il ripristino della pena di morte in un continente in cui, se c'è una cosa che si può dire tra le tante che si possono dire, per esempio c'è questa, e che non esiste più in nessun paese.
Sì, assolutamente, questo è una delle specificità, e per questo che era molto anche interessante di dialogare con questo ragazzo, questo studente che si chiama Christian, e che ha scritto appunto che un'Europa perfetta sarebbe un continente nel quale non ci sia nessuna forma di violenza, e che chi commette reati o atti di violenza verso donne, bambini o anziani venga punito con la pena di morte. Era molto interessante perché l'Europa è l'unico continente dove non c'è più la pena di morte, tranne la Bielorussia, ma che non fa parte dell'Unione Europea. L'Unione Europea è proprio l'unico posto al mondo dove non c'è la pena di morte, e per aderire all'Unione Europea bisogna aver abolito la pena di morte, a tale punto che pure la Turchia nel suo cammino nella domanda d'adesione all'inizio degli anni 2000 ha abolito la pena di morte.
Esatto. Una delle mosse fondamentali che ha fatto la Turchia, che voleva entrare in Europa. Eric Joseph, quindi neanche l'Europa dei diritti, neanche l'Europa, o meglio, proprio l'Europa che noi diamo per scontata, no? E che non si conosce, che i più giovani non conoscono. Io ho rubato dalla redazione altri temi, ce n'è uno scritto addirittura in inglese sotto forma di lettera, no? In cui invece mi pare che l'atteggiamento sia diverso. Dear Utopia, il futuro dell'Europa è nelle nostre mani, siamo i membri della ciurma, dell'equipaggio europeo, insomma c'è anche un altro spirito, c'è stato.
Sì, sì, assolutamente, è quello che dicevo all'inizio, c'è uno spirito di insicurezza e di paure, però c'è anche un spirito che devo dire che era anche maggioritario di molta speranza verso l'Europa, l'idea che siamo comunque su una nave comune, che ci sono delle difficoltà e delle divisioni, delle incomprensioni che ci possono, però che ci sono le cose forse che sono meno numerose ma sono più intense, quello che ci accomunano e che ci fanno salire sulla stessa barca. E appunto questo studente Marco scrive appunto nel suo piccolo saggio facciamo veramente parte dello stesso equipaggio europeo, siamo come dei marinai su una stessa nave che va verso questa isola utopica, ma che sarebbe l'Europa, in particolare l'Europa dei diritti e dei diritti sociali.
Eric Joseph, grazie infinite e auguri. Allora, Utopia, ve lo ricordiamo, è un web magazine, quindi basta digitare il nome e ci arrivate subito. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Per trovare le utopie possibili e anche la speranza che una rivista del genere non sia una barca piena di parole come quelle di cui parlava il nostro pescatore da Lampedusa, Vito. Pietro ci scrive: alla protesta di Vito non rispondete, allora perché lo invitate in trasmissione? Sarebbe bello poter rispondere alle proteste di Vito. Il nostro compito era far sentire la sua voce e anche parlare di quello che i nostri rappresentanti fanno o potrebbero fare di più in tutte le sedi istituzionali comunitarie per risolvere i problemi di cui parlava Vito. Allora, la nostra puntata in Europa finisce qui, torneremo a parlare di Europa come ogni venerdì, la prossima settimana alle 11, Radio Tremondo torna domani alle 6.50 con la rassegna della stampa estera, domenica la rassegna dei settimanali, lunedì un'altra settimana di viaggi, alle 11 andremo in Medio Oriente. A proposito del tema della pena di morte che abbiamo visto emergere in maniera così particolare, no? Nel tema del ragazzo che ha partecipato al concorso di Utopia, vi dico che domani dei delitti e delle pene, domani pomeriggio, si parlerà proprio di moratoria per la pena di morte, iniziativa che ogni anno viene portata avanti. Ci sarà della comunità di Sant'Egidio Mario Marazziti, quindi buon ascolto domani alle 18. Intanto io ringrazio Fabrizio Paccione alla console, Costanza Confessore in regia, Marina Lalovic in redazione, vi auguro un buon ascolto con Radio 3 Scienza e una buona giornata. Un saluto da Anna Maria Giordano.